Allora, benvenuti a tutti, grazie per aver scelto di ascoltare questa teleconferenza. Questa è una teleconferenza introduttiva di un corso che abbiamo chiamato Marketing Osteopatico Etico. Siamo convinti che ci possono essere degli strumenti per migliorare la conoscenza dell'osteopatia e la conoscenza dell'osteopata sul territorio, quindi che possono rientrare sotto la cornice del marketing, ma il marketing si può fare in tanti modi e noi vogliamo proporre una maniera etica per promuovere l'osteopata e l'osteopatia. La lezione di oggi è una lezione introduttiva che difatti sarà possibile scaricare da tutti quanti, difatti la potrete trovare nella home page riservata agli osteopati e agli studenti, quindi tutti quanti la potranno anche risentire e riascoltare. Partiamo con una considerazione generale, che cioè più che una considerazione generale è un modo con cui introduco tutte le conferenze che mi è capitato di fare, e ho avuto la fortuna di farle in ambiti diversi, anche inimmaginabili, cioè inteso come differenza fra un ambito e l'altro. E io inizio tutte le conferenze riportando un assioma della PNL, che è la mappa non è il territorio. Che cosa intendo con questo aforisma? Che cosa intende la PNL e che cosa intendo io nello specifico? Che quello che io vi andrò a illustrare è un mio punto di vista, non è il territorio, ma è una parte, è come io leggo il territorio. Quindi non è la verità assoluta, ma è un mio punto di vista, una mappa che ho cercato di arricchire il più possibile e che si avvicina tanto alla descrizione del territorio, ma mai la potrà descrivere in maniera paritaria. Nello specifico, oggi parleremo dei livelli logici del pensiero. Quindi oggi tutta la lezione sarà centrata su questo strumento, è uno strumento per risolvere i problemi, quindi uno strumento potentissimo, o perlomeno lascia grandi attese. I livelli logici del pensiero sono stati teorizzati da Gregory Bateson nel 1973. Chi è Gregory Bateson? Gregory Bateson è un grande, è uno dei precursori della scuola di Palo Alto, che negli anni 70 è stato una fucina di intellettuali, sostanzialmente psicologi, cioè poi si sono interessati di vari ambiti e in particolare della psicologia, lanciando questo nuovo approccio rispetto allo studio della mente e dell'uomo, in antitesi con quella che era la scuola europea di Freud e tutti quelli che sono venuti dopo di lui. Invece la scuola di Palo Alto porta avanti queste terapie brevi. Dalla scuola di Palo Alto è nato, da una costola della scuola di Palo Alto è nata la PNL e poi la Gestalt e tante altre discipline che sempre di più si sono diffuse in tutto il mondo e hanno apportato una grande energia nel mondo della psicologia. Gregory Bateson è un grande soprattutto perché riporta dei principi che possiamo dire osteopatici in un certo senso, nel senso che lui è figlio di un genetista, si è occupato di tantissimi ambiti e proprio quello che lui tendeva a promuovere era il concetto che ogni volta che noi mettiamo una cornice, ogni volta che io dico di essere un biologo, un altro dice di essere un filosofo, un altro dice di essere un genetista, questo mette dei limiti che impediscono la creatività, impediscono la visione olistica. Lui promuoveva la visione olistica e come tale, anche se in ambito, voglio dire, di discipline, riporta lo stesso principio nostro osteopatico nell'ambito delle discipline, per cui lui non si definiva come nessuna di queste categorie, qualcuno successivamente l'ha definito come un filosofo inteso come i filosofi dell'epoca greca. Se noi pensiamo ai Platone, agli Archimede che si occupavano di tutti gli ambiti disciplinari, o Leonardo da Vinci che pittava come costruiva degli strumenti di ingegneria, questo è quello che propone, insomma, Bateson. Fra le cose che ha teorizzato, uno degli strumenti più interessanti che è stata ripresa fortemente dalla PNL, soprattutto da uno dei maestri della PNL che si chiama Robert Diels, sono i livelli logici del pensiero. Qual è il ruolo di un livello? È regolare e risolvere i livelli inferiori. Ora vedremo specificatamente quali sono questi livelli e vedremo come questa funzione è facilmente comprensibile. Di fatto Einstein Einstein diceva non si può risolvere un problema nello stesso livello in cui è stato creato. Un'altra frase era: non si può risolvere il problema con lo stesso pensiero che l'ha generato. Per cui allo stesso livello non si può risolvere, bisogna andare a dei livelli superiori per poter risolvere il livello sottostante. Ora io vi chiedo di prendere una carta e una penna e di scrivere le parole che io vi dirò partendo dal basso verso l'alto. Il primo livello di cui parleremo è ambiente. Cos'è l'ambiente? L'ambiente sono la gente, cioè sono la vostra casa, lo studio, ovviamente lo studio osteopatico dove lavorate, oppure la gente, la vostra famiglia, il lavoro in senso lato, i pazienti. Ora, se il lavoro, se l'ambiente o se una relazione familiare non vi piace, è inutile aspettare che cambi da sola. Cioè, se la vostra suocera o vostro figlio vi fa arrabbiare, c'è qualcosa che non va, non lo potete risolvere a quel livello, l'unica soluzione è salire a livello superiore. Per cui andiamo al secondo livello, quindi sopra ambiente, che avete scritto sotto, che risponde alla domanda dove e quando questo avviene. Andiamo a livello superiore, che è il comportamento, il cosa. Il vostro comportamento influenza l'ambiente. Ora, già questi primi due livelli ci aiutano a chiarire tante cose. Se io voglio fare una modifica a livello ambientale, per esempio con mia suocera e mia figlia, io devo cambiare il comportamento, il mio comportamento. Se cambio il mio comportamento, ho delle modifiche sull'ambiente. Dal punto di vista osteopatico, terapeutico, è interessantissimo sapere che la malattia è un comportamento. Ripeto, perché è interessante veramente questa cosa, la malattia è un comportamento. In che senso? Nel senso che, siccome non si è trovata una soluzione nei livelli logici superiori, come vedremo, la malattia risolve l'ambiente. Cioè, quando io mi ammalo, mia suocera si comporta in maniera diversa, i miei figli si comportano in maniera diversa, l'ambiente si comporta in maniera diversa, tutto quanto intorno a me viene modificato. Per cui, in termini di livelli logici del pensiero, e in termini di lettura, perché questo è un modello ovviamente che Bateson propone, Diels e tutti i PNListi propongono, in questo modello la malattia è un comportamento. Rispetto al comportamento, una cosa interessante è sapere che quello che noi tendiamo a fare è ripetere lo stesso comportamento, nonostante noi vediamo che non modifica nell'ambiente, non modifica l'ambiente, noi tendiamo a riprodurre lo stesso comportamento. Quello che dobbiamo imparare è ampliare la gamma dei comportamenti. A più comportamenti noi riusciamo a mettere in atto e più riusciamo a essere efficaci sull'ambiente. Anche nella lettura delle persone, quando noi vediamo che mettono in atto dei comportamenti, è importante già da subito capire qual è la funzione utile di quel comportamento, perché ci fa capire perché quella persona mette in atto quel comportamento. Andiamo al terzo livello, eh? Quindi abbiamo detto ambiente, comportamento, capacità. La capacità è un insieme di comportamenti. Quando noi possiamo dire di avere acquisito una capacità, quando abbiamo messo in atto dei comportamenti per tanto tempo, sono entrati in un automatismo, sono diventati una capacità. Quando noi diciamo è difficile, non lo so fare, non ci riesco, vuol dire che abbiamo un problema a questo livello, a livello di capacità. Se una persona dice no, non sono in grado di farlo, eccetera, eccetera, un nostro paziente dice no, non ci posso riuscire. Lui si sta esprimendo in termini di capacità, per cui non è col comportamento, con l'ambiente che lo possiamo risolvere quel problema, ma dobbiamo andare a un livello superiore. Cosa abbiamo sopra le capacità? Sopra le capacità abbiamo le emozioni o i risentiti. Cosa sono i risentiti? I risentiti è un termine che viene usato in biologia totale, non so chi ha approfondito questa disciplina, è il ritorno dell'emozione. Ma le emozioni, che cosa fanno? Le emozioni bloccano le capacità. Se io sono arrabbiato, sicuramente non riuscirò a fare quel lavoro allo stesso modo di come sono abituato a farlo. In termini osteopatici sappiamo che il giorno che io non mi sento bene o che ho delle emozioni forti, la mia efficacia nel trattamento può essere fortemente risentita. E così tutti i comportamenti, anche l'ambiente, risente delle emozioni. Anche qui è importante capire che le emozioni non si possono trattare con le emozioni. Tutte le terapie che cercano di generare delle emozioni per trattare le emozioni hanno un risultato scarso e quasi sempre inefficace. Ma come vedremo, le emozioni sono generate da credenze limitanti o da valori violati, cioè valori violati o valori che crediamo siano violati. Perché ora, come vedrete, nel livello superiore, dove abbiamo allo stesso piano le credenze e i valori, quindi abbiamo detto ambiente, comportamento, capacità, emozioni, sopra emozioni abbiamo credenze e valori. Analizzeremo le credenze e i valori separatamente, ma tutte e due stanno allo stesso livello. Vi dicevo che quando le credenze sono limitanti, cioè ci bloccano nell'analisi del problema, o dei valori vengono violati, questi due fattori creano inevitabilmente delle emozioni, generano delle emozioni e quindi abbiamo la sequenza appunto, influenza delle emozioni sulle capacità, sui comportamenti e sull'ambiente. Che cos'è una credenza? Spenderemo un po' di tempo sulle credenze perché sono Siccome sono a un livello alto, più alto rispetto a ambiente, comportamento e capacità, hanno una grande influenza. Ora, man mano che saliamo, troviamo dei punti focali e le credenze sono un punto importante. Tanta gente si è impegnata sullo studio delle credenze o convinzioni, come altrimenti vengono chiamate. Uno dei libri più belli che io ho letto e che spero che anche voi abbiate letto, Biologia delle Credenze, richiama proprio questa influenza delle credenze sulla genetica e sul DNA. Bruce Lipton, che è l'autore di questo libro, lo riporta ripetutamente questo concetto, come le credenze possono influenzare la membrana cellulare e quindi il DNA. Tra l'altro, potete dentro tutto osteopatia andare dentro, dentro comunicazione e là abbiamo inserito da poco un bellissimo video di Bruce Lipton che riprende questo concetto della influenza del pensiero sul DNA, molto interessante. Quindi, cos'è una credenza? Una credenza è una generalizzazione di un evento o un fatto o un'esperienza che ritenete vera. Cioè, ci costruiamo l'idea che quel pensiero, quella generalizzazione, quella credenza, quella convinzione è assolutamente vera. E come lo facciamo? Lo facciamo creando all'interno del nostro pensiero delle immagini, rafforzandole, e cercando delle conferme. Vedremo che ci sono delle credenze che sono, personali, che nate dalla nostra esperienza, oppure delle credenze che sono rafforzate dalla prova sociale, cioè se tutti dicono che o la televisione ha detto che, cioè noi poi troviamo delle conferme, cerchiamo delle conferme assolute delle credenze. Ora vi farò degli esempi simpatici. Ci sono, quindi, comunque sono frutte di generalizzazione. Ovviamente una credenza ha una grandissima influenza. Una influenza fino a avere il potere di uccidere o guarire. Sappiamo bene come alcuni malati, rafforzati dalla loro credenza, possono guarire da malattie importanti o morire a causa della loro credenza. Beh, ovviamente se avete delle credenze limitanti, la vostra vita sicuramente, diciamo, ne sarà influenzata e influenzerà anche i vostri obiettivi o ciò che volete fare. A questo proposito, vi leggo una storia simpaticissima che ho trovato proprio per farvi capire della forza delle credenze. Allora, c'era la storia di uno psichiatra, no? Ha un paziente che era fermamente convinto di essere un cadavere. Quindi lo psichiatra cerca di convincerlo che non è morto. E si confrontano su molte questioni. Alla fine lo psichiatra, per trovare una via d'uscita, gli dice: vabbè, allora i cadaveri sanguinano, e l'uomo dice: no. Tutte le funzioni corporee si sono interrotte e quindi non sanguinano più. Per cui lo psichiatra dice: oh, va bene, fermo, fatto così, allora facciamo un esperimento. Prendo un ago, ti pungo un dito e vediamo se sanguina. Allora, siccome il paziente pensa di essere un cadavere, non c'è molto altro che può fare, non può impedire questa cosa. Quindi lo psichiatra lo punge con un ago e l'uomo inizia a sanguinare. Il paziente guarda attento il fenomeno, totalmente stupito, e dice: mamma mia, i cadaveri sanguinano. Ed è così perché quando la convinzione è strutturata, non riguarda la realtà, è fuori dallo spazio e dal tempo, cioè è indipendente da tutto quello che succede. Per cui, come vedremo, le convinzioni sono difficili da lavorare proprio perché sono strutturate in questo modo, non riguardano la realtà, e ovviamente anche queste per risolvere dobbiamo andare a livelli superiori, come vedremo successivamente. Però vi voglio riportare ancora alcuni esempi di convinzioni, perché è un argomento che vorrei approfondire un po' di più. Ovviamente non ce la faremo in questo poco tempo, vi invito a fare mente locale a cui vi sto facendo cenno, e avremo occasione anche successivamente magari di ritornarci o all'interno di questo corso o anche al di fuori in altri spazi dentro tutto osteopatia.it. Allora, vi riporto altri tre esempi. Uno simpatico sulla perdita di peso, perché sono delle ricerche fatte fra tutte le persone che sono riuscite a perdere peso, andando ad analizzare come mai, pur essendoci tantissimi modi per perdere peso, anche alcuni opposti uno dall'altro, come mai le persone poi, c'è un numero di persone che perdono peso lo stesso. Cioè, sapete benissimo che ci sono le diete iperproteiche, come ci sono le diete assolutamente vegetariane, eppure con una dieta vegetariana c'è qualcuno che perde peso e anche con una dieta iperproteica c'è qualcuno che perde peso. Allora, è stato fatto uno studio, una ricerca bellissima, su, alla fine, quali erano i comuni denominatori. E a me è interessante perché si sono trovate un paio di caratteristiche comuni a tutte queste persone, indipendentemente da quale programma dietetico avessero utilizzato. Allora, la prima era che la dieta che avevano scelto era accompagnata da qualche altro cambiamento fondamentale nella loro vita. Cioè, la dieta era ancorata a un cambiamento fondamentale, per cui, che ne so, aveva cambiato lavoro, la relazione, oppure si era trasferito, insomma c'era una cosa fondamentale. E la seconda cosa, molto interessante, qua Bruce Lipton avrebbe da dire anche lui la sua, che la dichiarazione di tutte queste persone che hanno perso peso è che questa volta ero davvero pronto a cambiare. Quindi basta che qualcuno è pronto a cambiare, basta che entri, quindi questa cosa riguarda la convinzione, eh? È entrato nella convinzione che poteva davvero cambiare, e questo è quello che ha dato il risultato. Ma noi tutti i giorni sappiamo nella nostra attività da osteopati come un paziente che già arriva da noi perché arriva con un passaparola, è stato motivato bene, e su questo lavoreremo durante il corso, dal nostro paziente che gliene ha parlato, sapete che se una persona è pronta a cambiare, viene motivata per questo, come si dice, basta un soffio per produrre un cambiamento. Per l'osteopatia non è proprio così, abbiamo bisogno di qualcosa di più di un soffio, però è importantissimo la motivazione con cui arriva, la convinzione, la credenza che ha quel paziente, sia se funziona, e la credenza che ha se non funziona. Un altro studio interessante è stato fatto su 100 sopravvissuti a un cancro. Quindi, prese tutte le persone che con diagnosi di cancro sono sopravvissute, l'unica cosa che accomunava queste 100 persone, indipendentemente dalla terapia, anche qua abbiamo persone che hanno fatto terapie convenzionali, digiuni, agopuntura, indipendentemente dal trattamento che questi pazienti hanno fatto, tutti quanti avevano, tutte 100, avevano, tutti quanti credevano che quello che stavano facendo avrebbe funzionato. Questo è interessante, cioè loro erano fermamente convinti che la terapia che stavano facendo aveva funzionato. Su questo vi racconto una storia bellissima che mi hanno raccontato, ho letto tempo fa, di un paziente che era stato inserito in una sperimentazione. una sperimentazione su un farmaco nuovo, per cui gli avevano detto che questo farmaco nuovo era, funzionava, insomma, eccetera, eccetera. Lui l'aveva utilizzato ed era guarito. A un certo punto, un giorno, legge sul giornale che quella sperimentazione era fallita, per cui non aveva funzionato per come si era previsto, come era stato annunciato. Quindi, nonostante lui era guarito, lui si riammala. Allora, a quel punto, i medici, sapendo questa cosa, fanno scrivere un altro articolo in cui dicono che la terapia aveva ripreso con altri finanziamenti, insomma, eccetera, eccetera. Lui riprende quel farmaco e riguarisce. Poi arrivano delle altre informazioni, quindi un'altra comunicazione, che quella sperimentazione era definitivamente chiusa. Lui si riammala e muore. E questo ci riporta al concetto dell'effetto placebo. L'effetto placebo è fortemente legato alla convinzione e alle credenze. Per cui tutto il sistema di placebo, che è interessantissimo, andrebbe approfondito, è un baco in termini di informatica nel sistema della medicina. Voi pensate che si racconta che Bandler e Grinder, che sono quelli che hanno inventato la PNL, programmazione neurolinguistica, avevano addirittura a un certo punto ipotizzato e si erano organizzati per mettere in piedi una casa farmaceutica di placebo con la scritta placebo sopra, e con la possibilità, se il placebo non funzionava, di dare un super placebo o un mega placebo. La cosa era stata anche, si stava già organizzando per farla, poi, come al solito, e noi lo conosciamo bene, diciamo, l'industria farmaceutica non è stata tanto, diciamo, propensa, e il progetto è stato fortemente boicottato. Per cui, anche nel concetto di credenza, l'invito che facciamo sempre è di cercare nelle credenze la funzione utile, perché comunque le credenze, quando noi le strutturiamo con un'intenzione che in parte può essere positiva, cioè anche le credenze più pericolose, in fin dei conti, hanno una funzione utile, hanno un'intenzione positiva, hanno delle circostanze attenuanti. Per cui è interessante anche cogliere le credenze, qual è questo aspetto. Veniamo ai valori. Credenze e valori sono allo stesso livello. Perché nel valore troviamo un sistema di credenze, e in una credenza troviamo uno o più valori. Cioè le credenze si strutturano a partire da dei valori che abbiamo. E i valori, come vediamo, sono regolati da un sistema di credenze. Quindi abbiamo credenze e valori allo stesso livello. Cosa sono i valori? È ciò che è importante per noi. I valori sono stati classificati più una settantina di valori. Pensate che i valori sono la fonte delle guerre e dei conflitti anche all'interno di una famiglia, perché ci sono, noi possiamo dare valore a dei valori, nel senso che riteniamo quei valori universali, cioè devono essere per tutti quanti. Vi faccio degli esempi per intenderci. Un esempio semplice che a tutti quanti sarà capitato: una stanza in disordine. Per la madre il valore è l'ordine, per il ragazzo il valore può essere la libertà, la gioia, la libertà di fare quello che vuole. Allora, sono tutte e due valori importanti. Per la madre è un valore universale che la casa sia ordinata, se viene qualcuno, perché è importante, perché è un valore che si struttura in un certo modo. Ma pure per il ragazzo la libertà è un valore importante. Allora capite come, in un esempio così semplice, si crea quello che è un conflitto madre e figlio rispetto a una cosa semplice come l'ordine di una stanza. La stessa cosa succede nei macrosistemi. In fin dei conti, se noi andiamo a intervistare un palestinese o un ebreo di Gerusalemme, tutti e due portano sicuramente dei valori importanti nella loro motivazione. Per cui lo scontro di valori che sono ritenuti universali, cioè che chi li promuove dice no, questo è quello che si deve fare, non ce ne deve essere un altro, crea i conflitti. Ecco che rispetto ai valori e alle credenze che, come vediamo, sono strutturate sotto questi valori, questo problema non può essere risolto a questo livello, ma deve essere risolto a un livello superiore, come andremo a vedere. Quindi i valori sono però anch'essi al centro del cambiamento, cioè noi lavorando sui valori possiamo mettere in moto un cambiamento che mi genera delle emozioni, che mi dà influenza sulle capacità, sui comportamenti e quindi sull'ambiente. Rispetto ai valori c'è un lavoro bellissimo che è quello di Rosenberg, spero che qualcuno di voi abbia letto qualcosa di questo grande autore che promuove nel mondo la comunicazione non violenta. Trovate i libri dentro tuttoosteopatia.it. Ovviamente il libro più famoso si chiama Parlare Pace. E Rosenberg cosa dice? Dice che i valori, quindi lui usa più il termine bisogni, ma valori e bisogni sono la stessa cosa. Dice, rispetto per esempio a ordinare all'ordine alla pulizia, cioè quindi all'ordine e alla libertà, per trovare una soluzione noi dobbiamo trovare il modo di soddisfare entrambi i bisogni. Quindi dobbiamo mettere in atto una strategia in modo tale che tutti e due i bisogni, quindi tutti e due i valori, vengono rispettati. È interessante questo lavoro di Rosenberg perché lui si occupa appunto di gestione dei conflitti ed è interessante perché ha messo appunto delle strategie comunicative proprio per venire incontro a questo tipo di problematiche e soprattutto lui ha censito tutti i bisogni e tutti i valori e lui dice che comunque noi non abbiamo perso la capacità di dare il giusto nome alle cose, e questo io l'ho trovato molto attuale e nella mia esperienza pratica e professionale cerco di applicarlo nel miglior modo possibile, ma di questo spero comunque di ritornare anche successivamente all'interno di questo corso di marketing osteopatico etico. Quando parleremo di comunicazione andremo a riprendere questi concetti della comunicazione non violenta sostanzialmente. Allora, qual è il problema dei valori? Il problema che è generato intorno ai valori, il problema non sono i valori ma sono le regole sottostanti, cioè le credenze che sono collegate ai valori. Come vi dicevo prima, che nei valori troviamo un sistema di credenze. È proprio così, perché il valore in sé per sé è una cosa facilmente condivisibile. Il problema sono le regole che ci costruisco sotto. Faccio un esempio per intenderci. Allora, per esempio, se io c'è la madre che dice che vuole cucinare tutti i giorni bene per la famiglia, il problema sono se io questa regola la metto in maniera assoluta, non do la possibilità di ammorbidirla. Ora, ci sono due modi sostanzialmente, due modi certi per essere infelici. Uno, quando le regole sono troppo rigide. Per esempio, dice devo prendere 30 lodi a tutti gli esami. Una vitaccia, perché tu per mantenere questa cosa che devi prendere 30 lode, hai messo una regola rigida, fai una fatica sovrumana quando alla fine potrebbe non avere senso né utilità. Oppure, un altro modo per essere infelici, rispetto alle regole, è quando le vostre regole vi privano del potere, cioè quando non dipendono da voi, ma dipendono dagli altri. Una cosa frequente è, sento che mio marito mi ama se mi porta i fiori tutti i giorni. Quindi il fatto di sentire l'amore non è in relazione a quello che io posso fare, ma al fatto se mio marito mi porta i fiori o no. Allora capite come questa cosa, il concetto di amore, che è un valore importante, importantissimo, principale, non può essere condizionato da una regola che non dipende da me. Questa cosa che noi siamo abituati a fare frequentissima è causa di infelicità e facciamo un autogol senza proprio colpo ferire, non c'è, assolutamente gratuito. Se vogliamo ritornare sul concetto d'amore, c'è da specificare che amore è un verbo e quindi si può fare solo in movimento, cioè sono io che devo amare, non si può fare che l'altro mi ama, cioè è una, non è il sostantivo quello che conta, ma è il verbo, è l'azione, come io mi muovo. Per cui, quindi, sono infelice. Quindi se la persona non si comporta come io voglio. Anche qua un altro esempio è il rispetto. Gli altri mi devono rispettare. Cioè, sarò infelice tutta la vita se io parto da questo presupposto e non dal fatto che io devo rispettare. Come si scoprono, come si fanno a scoprire le regole che sottendono ai valori? Basta farsi la domanda: cosa dovrei fare per sentirmi riconosciuto o amato o valorizzato? Ecco, la risposta che voi ricevete a quella domanda è la vostra regola che vi siete messi. Se questa regola è troppo rigida o non dipende da voi, sappiatelo che va assolutamente rivista, perché è causa matematica di infelicità. Il suggerimento dal punto di vista cioè terapeutico, educativo, ed imparare a darsi valore da soli. Perché questo è un punto focale. Noi, uno degli errori più frequenti che si fa nel sistema educativo è non aiutare i bambini a darsi valore. Se noi leghiamo l'identità, come vedremo ora successivamente, dei bambini al fatto che il padre o la madre gli deve dire che vale, o un riferimento esterno gli deve dire che vale, gli chiediamo ai bambini sempre questa verifica esterna se loro valgono o no, questo crea dei problemi ai livelli superiori, cioè crea dei problemi a livelli inferiori, ma soprattutto crea dei problemi sulla costruzione dell'identità. E proprio dell'identità andiamo a parlare ora, che è il livello logico superiore. Quindi sopra credenze e valori abbiamo identità. L'identità non è dissimile dalla carta d'identità, è quello che noi scriviamo sulla carta d'identità. Chi è iscritto a tutta osteopatia sa che una delle domande che noi poniamo nel questionario di iscrizione, una delle domande che io ho introdotto non a caso, era: che cosa è scritto sulla tua carta d'identità? Ebbene, quello per me era un dato significativo che serviva per capire quando i colleghi si iscrivono a qual è la loro identità, a che punto sono nei livelli logici sul concetto di identità. Non comporta nulla rispetto alla professione. Per la cronaca, io ovviamente sulla carta d'identità ci ho scritto osteopata perché sono fermamente convinto che questa è la la mia identità, quello con cui mi identifico. Ma perché, per esempio, vi parlo della mia esperienza personale, io ho scritto osteopata perché l'osteopata per me è una cosa più ampia, è una cosa che comprende tante cose. Se tu sei osteopata ti puoi occupare d'alimentazione, di della cura della cura della persona a 360 gradi. Quindi non è un vincolo, ma è un'apertura, e dentro l'osteopatia può entrare qualsiasi cosa, è come la PNL. Uno dei principi della PNL è proprio che non ci sono delle tecniche specifiche, ma ci sono, c'è la possibilità di introdurre tutte le tecniche possibili, l'importante è che siano efficaci. Ecco, l'efficacia fa la differenza. Come sappiamo che un... faccio un piccolo accenno su che cos'è la PNL, su come nasce la PNL. La PNL sono questi due signori, Bandler e Grinder, che cosa hanno fatto? Hanno studiato i comunicatori efficaci, i terapeuti efficaci, sono andati a vederli sul campo e hanno tratto quali erano i meccanismi importanti, i meccanismi che facevano sì che quella terapia o quella comunicazione fosse efficace. Ne hanno tratti i comuni denominatori e questo ha fatto sì che tirassero fuori dei meccanismi semplici, principali, che potessero essere riprodotti e insegnati. Beh, l'osteopatia da un punto di vista fa la stessa cosa. Seleziona le tecniche efficaci, i principi efficaci, si possono introdurre tutte le tecniche che si vogliono, l'importante è che siano efficaci. E quindi l'osteopatia è tante cose, per cui essere osteopati a livello di identità è una grande fortuna dal mio punto di vista. L'identità quindi è io sono. Ovviamente capite che c'è una grande differenza dire, per esempio, rispetto a un alcolizzato, non riesco a controllarmi quando bevo, rispetto a sono un alcolista e lo sarò per sempre. Allora, chi si esprime in questi termini, si esprime in termini di identità, è una cosa fortissima, è una cosa difficile da sradicare lavorando sulle emozioni o lavorando sui comportamenti o lavorando sull'ambiente, è impossibile. Chi ha costruito la sua patologia a livello di identità, io sono un malato di cancro, non ce la fate, non ce la farete mai a risolverlo se non andando ai livelli superiori. Anche qua in termini educativi è importante sapere che se è un bambino è una cosa che si dice sempre, io dico sull'introduzione del libro di pedagogia, che quando io al bambino gli dico, se io gli dico la tua stanza è in disordine o gli dico tu sei disordinato, fa una grande differenza. Se io gli dico tu sei disordinato, io strutturo quel problema a livello di identità. Se io gli dico la tua stanza è in disordine, sono a livello di ambiente. O al massimo posso stare a livello di comportamento, però se io alla fine convinco quel bambino che lui è disordinato, ancora la cosa più frequente, che lui, la matematica non è per lui, tu non sei un matematico, andare a scardinare quella che a un certo punto diventa un'identità diventa molto difficile. Quindi attenzione ai termini che usiamo, alle parole che usiamo, ma sul fatto che la comunicazione possa essere salvare una persona o ucciderla, ne abbiamo già fatto cenno, ma ritorneremo su questo punto. Andiamo a livello superiore, sopra identità abbiamo visione. Cos'è la visione? E cosa sarebbe ideale? Cosa sarebbe ideale? La visione utopica, eh? È una cosa, è un sogno che cova in noi, che continua a motivare la nostra parte infantile, è una cosa che costruisce nell'infanzia, è la creatività. Ma il sogno è importante, non esiste una cosa che è stata inventata, che è stata costruita, un aereo, una macchina, non esiste una terapia, che non è nata nel sogno, nella mente di qualcuno. Quindi è una cosa che viene prima di tutto, per cui sta in alto la visione. Ovviamente qua c'è un bivio importante, perché la visione può essere negativa o positiva. Quindi quando la nostra visione è bella, la nostra vita è bella e sarà bella. Se la nostra visione è negativa, e c'ho una costruzione negativa della visione del mondo, questo andrà a inficiare tutto quello che viene sotto. I bambini hanno una visione diversa dagli adulti. Per cui uno dei suggerimenti, anche dal punto di vista pedagogico, come vedete io non metto una differenza fra la terapia, la pedagogia, la scienza, la psicologia, sono tutti la stessa cosa. Quando noi stiamo facendo una terapia, stiamo facendo una comunicazione importante, quando noi stiamo facendo una terapia non è una cosa diversa da un approccio pedagogico, non è una cosa diversa se noi stiamo facendo una terapia osteopatica, se stiamo rivolgendoci al bambino che è in lui o all'adulto che è in lui. Per cui il concetto di visione è che la visione quindi è, come dicevo, è un concetto legato all'utopia, ma soprattutto alla creatività. Sopra la visione abbiamo la missione, la mission. La mission è l'apice di questa piramide, perché Robert Diels, che ha ripreso questi concetti Bateson, la vede come una piramide. Io mi piace di più il concetto di spicchi, di uno spicchio di una circonferenza, perché gli ambienti possono essere tanti, poi alla fine si restringe tutto e la mission, la visione è ancora più piccola, e la mission in genere le persone è una sola, è abbastanza piccola. E la mission, qua è curioso perché la mission risponde alla domanda per chi altri. È il ruolo che svolgete quotidianamente per soddisfare la vostra visione e i vostri valori. Quindi è quello che noi tutti i giorni facciamo, ma qua ritorno al concetto della comunicazione di Rosenberg, che lui sostiene che la felicità è aiutare gli altri. Ora, noi come osteopati ci abbiamo una grande fortuna, chi fa l'osteopata sta già nella posizione ideale per avere una mission. Io credo e spero che tutti voi che state seguendo, che ascolterete questa teleconferenza, da osteopati potete essere contenti di fare gli osteopati, perché siamo in una posizione ideale. Io, a mio avviso, lo dico e lo ripeto sempre, perché io tra l'altro l'ho scelto e ho avuto la possibilità di scegliere fra tante cose il mestiere più bello del mondo, e dici vabbè, lo dici tu che lo fai tu, e vabbè, io mi sono convinto di questa cosa, per cui ribadisco questa cosa qua. Ma lo è perché abbiamo la possibilità di aiutare gli altri, e abbiamo possibilità di aiutare gli altri in una maniera efficace, ecologica e, a questo punto, aggiungerei anche etica. Quindi questi sono i livelli logici del pensiero. Il corso che andremo a fare partirà da questi livelli, e andremo a sviluppare livello per livello come possiamo lavorarci perché questo ci dia un beneficio in termini di marketing e in termini di potenziamento delle nostre possibilità e della nostra professionalità. Prima di lasciarvi, ritornando alle credenze, siccome tutti quanti noi tendiamo a strutturare delle credenze, allora io vi invito a strutturare queste credenze. Se proprio dovete scegliere che credenze strutturare, vi elenco 9 credenze che sono quelle delle persone di successo. Cioè, che cosa si è fatto? Si è andato a vedere tutte le persone di successo. Che credenze avevano? Qual era il comune denominatore delle loro credenze? E allora ve ne elenco 9, ce ne possono essere tante altre, ma queste 9 funzionano. Allora, la prima è: tutto ciò che mi accade è per il mio bene. Tutto ciò che succede, succede per il mio bene. Cioè, la vita complotta per farmi trionfare. Tenere salda questa credenza fa sì che qualsiasi cosa succede, anche se non ne capisco il significato, so che sta accadendo per il mio bene. Su questo ho trovato una storia cinese bellissima che io riproduco sempre. È la storia di questo contadino che viveva in montagna e aveva un solo cavallo. La sua proprietà era solo un cavallo che gli serviva per arare e quindi per dare da mangiare alla sua famiglia. Un giorno il cavallo scappa via E quindi tutti i vicini vanno a trovare questo contadino, ma poverino, ma se n'è scappato il cavallo, che sfortuna che ha avuto. E il contadino cinese dice: ma sfortuna, fortuna, chi può dirlo? Il giorno dopo il cavallo ritorna con una ventina di cavalli che vivevano nello stato brado. E viene insieme con tutti questi cavalli e riempie il recinto del contadino. Allora i vicini lo vanno a trovare e dicono: Madonna, che fortuna che hai avuto! Forse non dicono Madonna i cinesi, ma comunque il concetto è quello. Allora il cinese dice: ma fortuna, sfortuna, chi può dirlo? Il giorno dopo il suo figlio maggiore, per cercare di domare uno di questi cavalli, cade e si rompe una gamba. Allora i vicini lo vanno a trovare e dicono: ma che sfortuna che ha avuto. Il cinese riprende il concetto e dice: ma fortuna, sfortuna, chi può dirlo? Il giorno dopo ancora arrivano i soldati nella loro piccola comunità e reclutano tutti i ragazzi giovani tranne il figlio che aveva la gamba spezzata. E a quel punto ancora i vicini, riportando il concetto che lui era stato assolutamente fortunato, il cinese ancora una volta risponde: fortuna, sfortuna, chi può dirlo? Ed è proprio così. Chi può dirlo? Allora, se noi teniamo fortemente a mente che tutto ciò che accade per il mio bene, so che domani, qualsiasi, se anche mi succedono delle cose negative, posso sapere che dopodomani quella cosa diventerà positiva. La seconda credenza che vi voglio lasciare stasera è: anche se in apparenza perdo, in realtà guadagno. Anche se in apparenza perdo, in realtà guadagno. Tutte le esperienze negative possono essere costruttive per far sì che poi alla fine io posso raggiungere l'obiettivo. Quali esempi si sprecano? In fin dei conti, anche cambiare. Vengo a una cosa sensibile a tanti, anche cambiare tante fidanzate può servire per trovare poi alla fine qual è la fidanzata ideale. Quindi anche le esperienze negative rispetto alla relazione possono servire a far sì che poi io dalle esperienze negative posso guadagnare e quindi avere successo. La terza credenza è che il responsabile del mio mondo sono io. Questa è una cosa a cui abbiamo fatto cenno prima già, ma che va tenuta fortemente a mente in termini di PNL, il riferimento interno, cioè solo se io sono responsabile del mio mondo e lo posso controllare, posso avere successo. Quindi devo tenere fortemente a mente questa cosa. Qua c'è una cosa simpatica perché sarà capitato anche a voi, quando un ragazzo va a fare gli esami, dice: sono stato promosso. Se invece viene bocciato, tende a dire: mi hanno bocciato. Quindi c'è il riferimento esterno nella negatività, il riferimento interno se è promosso. La quarta credenza è: io evoco la fortuna. Ma quando io mi sono approcciato a questa credenza, è stata fortemente illuminante, perché che cosa dice? Dice che la fortuna è data da due fattori: la preparazione e l'opportunità. Cioè, uno può essere fortunato, può cogliere l'opportunità solo se a monte c'è una preparazione. Vi faccio un esempio significativo. Uno può decidere di comprare la casa, c'è una casa, c'è una villetta piccola, vicino il suo vicino di casa c'è una villa grande, dice: io mi vorrei comprare quella villa. A un certo punto il vicino ha necessità di vendere, viene e dice: vabbè, la villa costa 500.000 euro, te la posso vendere per 300.000 euro. Ora qua ci sono due possibilità. Se io mi ero preparato, avevo messo da parte i soldi, magari anche per arrivare a 270.000 euro, e quindi dirle: vabbè, 270.000 euro, ciò se c'è, me li dai. Se Se mi sono preparato, posso accogliere questa opportunità. Se io invece non ho raccolto neanche, non ho messo i soldi da parte, quando è il momento di cogliere l'opportunità, non sono preparato per farlo. La quinta credenza è che il lavoro è un gioco. Su questa cosa ritorneremo perché è fondamentale in termini di efficacia nel nostro lavoro. Solo si è visto che le persone di successo che pensavano che lavoro, che credevano fortemente che il loro lavoro era un divertimento, cioè che si divertivano a farlo e che l'avrebbero fatto anche se non erano pagati. Allora, chi ragiona in questi termini ha successo. La sesta credenza è che il successo è frutto di un impegno totale. Questa cosa la sappiamo bene, la differenza fra un osteopata efficace e uno che non è efficace è quanto ha studiato sicuramente in partenza, cioè quanto uno si impegna, quanto si mette su quella cosa. Non esistono dei musicisti di successo che non hanno studiato tanto, non esistono dei calciatori. Si racconta che Maradona si alzava con la pallone la mattina, lo metteva ai suoi piedi, andava a scuola palleggiando fino alla scuola e tornava palleggiando dalla scuola. C'è un altro aneddoto bellissimo di un famoso violinista che alla fine di un concerto una persona, uno spettatore andò e dice: "Maestro, io darei la vita per suonare come lei." Il maestro rispose: "È appunto quello che io ho fatto." Ed è proprio così, il successo è frutto di un impegno totale. Un'altra credenza importante è che gli uccelli della stessa specie volano insieme. Questa è una frase inglese che nella traduzione italiana chi va con lo zoppo impara a zoppicare, ma quella c'è una valenza negativa. Invece gli uccelli della stessa specie volano insieme c'è una valenza positiva. Cioè, qual è il concetto? È che se io voglio avere successo o voglio essere felice, se voglio avere successo devo andare con le persone di successo, se voglio essere felice devo andare con le persone felici, se io, cioè, il consiglio è di andare con le persone oneste, con le persone positive, gioiose, perché questo funziona meglio di andare con le persone negative. Un'altra credenza ancora è che per grandi che saranno i problemi, le mie risorse interne saranno sempre superiori. Dentro di me c'è tutto quello che serve, lo dicevo, un certo Still, che spero che tutti quanti voi conosciate, che dentro di noi c'è la farmacia per curare tutte le malattie. Quindi, per grandi che saranno i problemi, le mie risorse interne saranno sempre superiori. E in ultimo, la credenza delle persone di successo è: realizza lo scopo per il quale la vita ti è stata data. Su questo io spero che tutti quanti voi osteopati, facendo gli osteopati, avete raggiunto la realizzazione dello scopo per cui questa vita vi è stata data. E questo è un augurio che vi lascio a tutti quanti. Grazie per aver partecipato e potete tutti quanti scaricare questa teleconferenza comunque all'interno del sito. Per cui grazie ancora e arrivederci.